Up and Down. Up and Down. Dal lunedì al venerdì gli umori dei tifosi in Up and Down. Chi sale e chi scende negli indici di gradimento della quotidianità bianconera.
Ma chissà come sarà mai il vostro umore qui su Radio Bianconera, l'unica che conta, Up and Down, con Luca Cavallero, Francesco Calabro in regia. Un abbraccione a tutti quanti voi e buona partita, perché oggi è match day. E meno male, a me piace quando la Juventus gioca ogni tre giorni, ve l'ho già detto ieri. Almeno respiriamo le emozioni di tante partite della nostra signora. E questa è importantissima, perché qui proprio voglio subito iniziare, no? Perché si pensava che questo, sai, fosse un incontro agevole. Tanto abbiamo l'Inter dopo, abbiamo la testa all'Inter, chi se ne importa dello Zenit. Io non sono d'accordo, io stasera voglio vincere. Stasera è importantissimo vincere, perché così la pratica qualificazione la iniziamo un po' a sbrigare, perché più tu ti metti nelle condizioni di poter superare il turno prima, più sei tranquillo. E ci sono tante, secondo me, news di formazione estremamente interessante che possiamo carpire da questa sera. La prima notizia l'ha data Massimiliano Allegri ieri in conferenza: Matthijs De Ligt giocherà titolare. Lo hanno detto tutti quanti i programmi, ovviamente, ieri di Radio Bianconera, nel pomeriggio, la sera. Non voglio essere ripetitivo sotto questo aspetto, però ditemi la verità. Ed è il primo sondaggio che vi faccio, un po' ironico per certi aspetti. Avesse giocato Rugani, come avreste reagito? Vi sareste fidati di Rugani? Ve lo chiedo proprio tra noi, ma tanta internos, chi è che ci becca? Ve lo chiedo. Allora, vi sareste fidati di Rugani? Rugani, secondo voi, avrebbe rappresentato un'alternativa credibile, sì oppure no? Quindi la notizia è che De Ligt giocherà. Ho delle informazioni per quanto riguarda il tridente offensivo. Perché dico tridente? Perché potrebbero giocare dal primo minuto tutti quanti insieme Morata nella posizione di centravanti, Chiesa a destra e Federico Bernardeschi a sinistra. E questo secondo me è molto importante, perché il fatto che giochi titolare dal primo minuto Bernardeschi è la conferma del fatto che questo giocatore sta diventando importante per la Juventus. Io ve l'ho detto, qui ad Up and Down non ci sono figli e figliastri. Se devo dire una cosa, la dico con grande onestà e non mi nascondo: per me al momento Federico Bernardeschi rappresenta un'arma in più per la Juventus, e escluderlo dall'11 titolare contro lo Zenit secondo me non sarebbe una mossa intelligente. Io preferirei, pensate un po' che cosa vi arrivo a dire, e so che vi arrabbierete tutti, preferirei far tra virgolette riposare Chiesa stasera e giocarmela con Federico Bernardeschi. Se facciamo 4-4-2, se facciamo 4-3-3, impieghi Chiesa, però un po' preoccupato lo sono, perché contro la Roma non proprio in forma smagliante. Io l'ho detto, l'ho promosso, gli ho dato 6, perché secondo me ha fatto un grande lavoro in fase di pressing, in fase di interdizione, perché spesso tornava indietro e quindi questo gli fa onore. Però lo farei riposare contro lo Zenit. Io farei giocare, piuttosto, se dovessimo giocare a 3 davanti, Cuadrado alto, al centro dell'attacco Ken, non Morata, e poi vi spiego perché, a sinistra Federico Chiesa. Però sbizzorritevi, amici miei, siete già tantissimi. 3-4-0 54-25-3-2-4, le ultimissime indicazioni porterebbero a un cambio di modulo, sì, perché contro lo Zenit la Juventus potrebbe giocare con Morata centravanti, badate bene, Morata centravanti, Chiesa a destra e Bernardeschi a sinistra. Fatemi sapere che cosa ne pensate. Leggo Salvatore da Parigi: ma bonjour, caro Salvatore, che ieri mi hai corretto perché ho detto tourner la page e tu appunto mi hai detto ma che, mica questa la pronuncia. Comunque, abbracciamo Salvatore che dice: quindi per la rissa, il Lazio-Inter nessuna squalifica, mentre a noi ci fischiano un rigore contro, campionato falsato, ma misteri del calcio. Sì, io lo reputo vergognoso, al pari grado di un'altra cosa secondo me molto vergognosa, il fatto che gli ululati inequivocabili, perché erano inequivocabili, ai danni del nostro Moise Kean non siano neanche stati menzionati a referto, cioè non siano neanche stati presi in considerazione. Questo è un problema di cultura sportiva a livello generale. Io non voglio fare un discorso retorico, però è estremamente grave tutto questo. O ce ne rendiamo conto e usciamo da questo problema tutti quanti insieme, facendo ciascuno la nostra parte, compreso chi decide e chi punisce, oppure finché vaghiamo nell'alveo dell'omertà non ne usciremo mai. E poi non ci sorprendiamo se leggiamo le notizie dei ragazzini che fanno la stessa cosa nei campi di periferia, se nei campi dilettantistici ogni fine settimana può succedere qualcosa, diciamo, di stravagante, per così dirla, per il fatto che ai piani alti non c'è il giusto esempio, ma non perché il mondo del calcio e i calciatori sono di inclinazione razzista, per il fatto che chi deve intervenire non va a sanzionare quegli, passatemi il termine, imbecilli che si rendono protagonisti di questi episodi spiacevoli. Perché adesso ci sono tutti quanti gli strumenti per individuare i responsabili e cacciarli dallo stadio. Noi adesso stiamo parlando, stiamo ancora lì, siamo a rigore di Orsato, è l'arbitraggio di Orsato. Orsato doveva arbitrare in Serie B perché ha sbagliato tutti Juventus-Roma. Secondo me no, però non è questo il tema. Il tema, secondo me, estremamente grave è che ci sono stati degli ululati razzisti nell'Annus Domini 2021 e che nessuno li abbia sanzionati. Quindi questo per me è estremamente vergognoso. Siete tantissimi e questo vi fa onore. 340 54 25 34. Voglio sapere da voi se vi convince questo attacco Morata, Chiesa e Bernardeschi. Io ve la dico la mia formazione. Allora, vi dico la formazione che dovrebbe, o meglio potrebbe, così appunto usiamo il condizionale, non ci sbilanciamo, non vi arrabbiate, non mi venite a dire ma te l'avevo detto che era così, cos'ha di qui, di su, di giù. Quindi vi dico quella che potrebbe essere la formazione di stasera e quella che secondo me, a mio avviso, potrebbe essere la migliore. Allora, la formazione che dovrebbe scendere in campo stasera potrebbe essere connotata all'insegna di un 4-3-3, quindi varieremo col centrocampo a 3, con Szczęsny in porta, Danilo a destra, Bonucci e De Ligt, due centrali. Torno a ripetervi, avesse giocato Rugani, vi sareste fidati? Dai, ditemi la verità. Sulla sinistra Alexandro, a centrocampo da destra verso sinistra Bentancur, Locatelli in cabina di regia, attenzione, e questa potrebbe essere una nota da prendere in grande considerazione. Sulla sinistra Weston McKennie, mezzala sinistra, e McKennie si è allenato molto bene, questo lo so per certo, e ha convinto lo staff tecnico, ha convinto Massimiliano Allegri, quindi salgono le quotazioni di Weston McKennie. Davanti, badate bene, tridente composto da Chiesa, Morata e Bernardeschi. Ora vi dico la mia, perché io mi metto col 4-4-2 grazie all'ausilio di Francesco, perché questo il proprio il punto clou di questa sciagurata trasmissione alle 9:12. Vi propongo la mia grafica con gli up e con i down, perché qui arrivano le preferenze personali di Luca Cavallero. Grazie Francesco, scatenatevi anche dicendomi i vostri di up e di down, chi sale su e chi invece va giù. Up Matthijs de Ligt, ragazzi, Matthijs de Ligt che c'è. Voi mi dite, ma la stessa grafica di ieri, perché ce la proponi uguale? Perché Matthijs de Ligt gioca, quindi de Ligt merita un'app universale, quindi de Ligt blindiamolo. Mi ripeto rispetto a quello che ho detto ieri, Cavallero dice sempre le stesse cose, sì, lo dico con convinzione, blindiamo de Ligt, perché sembra tanto che sia un difensore normale, un giocatore normale, ma sì, ce ne sono tanti in giro, prendiamoci sti 150 milioni, andiamocene a prendere un altro, rifacciamo mezza squadra. No, de Ligt appartiene a quella categoria di giocatori che non devi cedere, ok? Lui come Federico Chiesa, quindi De Ligt blindiamolo, per me è super up, in primis perché gioca stasera. Down ragazzi Morata, perché secondo me dovremmo confermare che è in davanti. Gli ultimi indicatori che abbiamo, le ultime notizie, ve l'ho detto, porterebbero la titolarità di Morata, e secondo me al momento invece dovresti far giocare Ken, che ha trovato il gol contro la Roma, che secondo me si è mosso molto bene contro la Roma e che secondo me merita continuità. Vi leggo Marco che dice: io farei riposare qualcuno a risultato acquisito, sì, però non è scontato, attenzione. Comunque, dentro tutti i titolari, forse direi De Sciglio per dargli continuità. Per me è sempre la Champions e perdere in Russia lo patirei un po'. Bravo Marco, bravo, non bisogna assolutamente perdere. A, perché Champions, B, perché prima sbrighiamo questa maledetta qualificazione, andiamo a zittire tutti, stavo facendo perché li andiamo tutti a zittire. Fino al confine la Juventus che non vince manco più in Italia, mamma mia questa squadra qui, questa squadra favorita dagli arbitri solo in Italia. Ecco, prima blindiamo la qualificazione prima di tutte le altre. A proposito, complimenti al Milan ieri sera per la partita contro il Porto. Non me la riesco neanche a prendere contro il Milan, però comunque in ogni caso io mi ricordo quello che si diceva inizio campionato prima di Juventus-Milan, io le cose me le segno: Juventus che è sotto ritmo, Juventus che rispetto al Milan è più scarsa e tutto. E vabbè, intanto il Milan in Europa, 3 partite, 0 vittorie, la Juventus invece potrebbe fare la sua terza vittoria stasera. E complimenti, tra le altre cose, anche all'Inter, no? Che hanno vinto contro lo Sheriff per il battutone che hanno fatto. A parte che, mizzica, sembra che hanno vinto. Quando noi abbiamo vinto col Malmo, e qui fa ridere, quando abbiamo vinto col Malmo, era solo il Malmo. L'Inter vince con lo Sheriff e non vi dico i commenti che ho sentito nelle ultime ore. Sembra che abbiano hanno battuto Real Madrid, Bayern Monaco, Barcellona, United, tutte quante insieme. Poi bellissimo il battutone. Abbiamo giocato contro gli sheriff ieri sera, domenica invece giochiamo con i ladri. Mamma mia, mi sto sbellicando dalle risate. Mi sto sbellicando dalle risate. Che spiritosi che sono gli amici dell'Inter. Vabbè, comunque andiamo a leggere ancora. Lo leggo, non ho nessun problema, anche se fate nomi. Corriere dello Sport: per il Milan è sempre colpa dell'arbitro, sempre l'arbitro. Questo è Angelo, questo è il tuo parere. Poi, un saluto dal Messico da parte di Carlo, oggi la grande Juve, mitico, un abbraccio a tutta quanta la comunità messicana a tinte bianco-nere, ti voglio un gran bene. Poi, Luca da Roma: Roma, questa è la vostra settimana, ma quanto state godendo ragazzi lì a Roma. Che dice Luca? Per stasera un bel 4-4-2. Perin, Szczęsny proprio non lo volete, eh? Non lo volete. Szczęsny che ha parlato in conferenza stampa, quindi verosimilmente giocherà. Poi, oddio, oddio amici miei, cioè, abbiamo visto l'ultima partita che Chiellini ha parlato, poi non ha giocato. Ma vabbè, non è un teorema fisso, hai ragione. Però, boh, Perin importa. Neanche quando para a rigore Szczęsny vi piace. Non c'è nada da fare. Danilo, Bonucci, De Ligt, De Sciglio, McKennie, Arthur, Bentancur, Ramsey, Ken, Kulusevski, Zenit, squadra tosta, rapida, ma non impossibile. Luca da Roma, tu vinci l'MVP, ti do una bella statuetta perché credo che tu sia l'unico juventino sulla faccia della terra che contempli Ramsey nel novero dei titolari. Alcuni fanno anche fatica a capire perché venga convocato, perché sia in lista Champions soprattutto. Comunque questo è molto grave, molto grave, molto grave. In ogni caso ti fa onore il fatto che metti Ramsey. Magari se sei ancora all'ascolto spiegaci perché, amico mio, perché poi ci sta. Allora, Luca, per gli ululati a Ken, ditelo a Gravina, non che sparli di Ronaldo e la Juve, patetico, ma infatti, cioè, il problema di fondo è che chi deve decidere è purtroppo travolto da un alveo di, l'ho detto prima, omertà, che sta danneggiando il calcio. Non servono a niente le campagne contro il razzismo a livello pubblicitario se tanto non si interviene. Io vorrei interventi rapidi, ci sono tutti gli strumenti per individuare i responsabili che non devono più mettere piede in un campo di calcio. Ed è assurdo che si parli dell'arbitraggio di Orsato, che alla fine è secondario rispetto alla gravità di un ululato razzista, e gli ululati razzisti sempre marginali, ma sì, continuiamo a infischiarcene, e vabbè, insegniamo questo alle nuove generazioni. Poi, vinciamo, Chiesa deve riposare per la partita contro l'Inter, sono d'accordissimo, io Chiesa lo terrò in panchina stasera, e vi ripeto, giocherei col 4-4-2. Le ultime notizie, le ultime indicazioni porterebbero al 4-3-3, vi ho chiesto che cosa ne pensate di questo attacco, che dovrebbe scendere in campo stasera, tridente con Morata, Chiesa e Bernardeschi, Chiesa a destra e Bernardeschi a sinistra, però io lo farei riposare, ti dico la verità. Ornella da Bolzano: buongiorno Luca, diciamo che appena ho sentito che De Ligt ha pienamente recuperato ho tirato un sospiro di sollievo, perché Ornella si fida molto di Daniele Rugani, ovviamente per questo, no? Lei si fida di Rugani, però diciamo che ha tirato un sospiro di sollievo. Per Matthijs De Ligt: quanti siete, quanti siete, quanti siete, e dovete continuare a scatenarvi, dovete continuare a scatenarvi così come tutte le mattine, il martedì, il mercoledì e il giovedì dalle 9 alle 10 ad Up and Down su Radio Bianconera, l'unica che conta. Leggo questo ancora, ancora, perché poi ascoltiamo tutti quanti vocali che ci avete mandato, poi io se non leggo i messaggi voi rimandate, che vi voglio leggere proprio a ruota. Buongiorno Luca, sono esattamente con te, Chiesa lo farei riposare per domenica e alla destra proverei Kulusevski. Io Quadrado con Kulusevski a partita in corso, sai che ti dico amico mio, perché Kulusevski mi sembra più incisivo a partita in corso. Comunque, saluti da Stoccarda Giovanni. Ah, su Rugani, dai, meno male che ci sarà De Ligt, mi sento più tranquillo. Eh sì amici miei, perché non sono come Padre Eterno Ceferin, nel senso che non posso pontificare su tutto, no? Però dai, faccio un po' il confessore, ditemi la verità, che cosa avete pensato nelle ultime 24 ore quando stavo dicendo il pericolo ed è ingeneroso, però c'è stata la possibilità concreta che Daniele Rugani giocasse titolare contro lo Zenit, perché la possibilità c'era. Quindi io faccio il confessore, resta tutto internosse, fratelli bianconeri e sorelle bianconere, ditemi che cosa avete provato in quei momenti e in quegli istanti lì. 340 54 25 324. Sentiamo un bel vocale, prego Francesco.
Ciao, buongiorno a tutti, Francesco da Roma.
Ciao.
Allora, volevo andare un attimino fuori tema di questo discorso.
È fuori tema.
Però volevo capire se voi siete d'accordo con Caio Giorgi che l'hanno spostato in Under 23. Così ho sentito ieri. Perché a questo punto non era meglio darlo davvero in prestito a gennaio in una squadra di Serie A, comunque si faceva tra virgolette le ossa, e non mandarlo, non dico declassarlo, però mandarlo in Under 23, dove comunque non è Serie A.
Allora, amico mio, il tema, innanzitutto non ti devi scusare perché non siete mai fuori tema, i conduttori di questa trasmissione siete sempre voi, chiedetemi tutto quello che volete. Caio Giorgi va in Under 23 per poter accumulare minutaggio e soprattutto non è in lista Champions, per cui si è ritenuto opportuno di comune accordo nell'ambito dello staff tecnico d'Allegri di farlo giocare contro l'Albino Leffe con l'Under 23. Secondo me è il minutaggio che accumula, detto questo io sono contrario al prestito, o meglio vediamo in questi due mesi come rende e poi appunto facciamo tutte quante le valutazioni del caso. Però se mi chiedi che cosa ne penso di Caio Giorgi, la Juventus non entra in dinamiche di aste a caso. Ma bando alle ciance, ci avviciniamo a Zenit Juventus con uno che ricorda gli unici due precedenti nella storia, no? In cui Juventus e Zenit si sono affrontate. Giovanni Cobolli Gigli, presidente, buongiorno.
Sì, eccomi qua, buongiorno.
Ma io, dottor Cobolli Gigli, voglio chiederle quali sono i suoi ricordi vaghi di quel doppio confronto lì, perché la Juventus è riuscita a segnare un solo gol, stiamo parlando appunto di più di 10 anni fa, però ha segnato un gol, e che gol, quello di Alex Del Piero, in due confronti contro una squadra che si è dimostrata molto solida in quelle due circostanze.
Ricordo esattamente questo, poi ho un ricordo invece caro, di un caro amico mio, ma di tutti, che era presente alla partita con lo Zenit in Russia, coperto da un plaid insieme a me, che era Mike Buongiorno, che fumava il suo sigaro e che mi rassicurava sull'esito della partita, che poi finì con un pareggio. E lo ricordo perché era amico mio, come era amico di tutti gli italiani. Certo, lo Zenit era una squadra ben strutturata allora. Adesso francamente non ho idea di come sia, ma certamente non potrà essere molto peggio.
Dottor Cobolli, che cosa ricorda di quel gol di Del Piero straordinario? Forse uno dei più belli di quella stagione lì, ma di Del Piero appunto con la maglia della Juventus.
Allora, io sento male, ma comunque ho sentito parlare di Del Piero. Io ricordo di quel periodo di Champions una partita fantastica giocata a Madrid con Real Madrid, e con Del Piero che fece due gol meravigliosi, la Juventus vince, si vinse per 2-0 e uscì Del Piero pochi minuti prima della fine della partita con una standing ovation di tutto lo sportivissimo stadio Bernabeu.
Eh sì, poi appunto segnò quel gol lì contro lo Zenit. Ma senta, ma che idea si è fatto rispetto a questa Juventus d'Allegri? La sta convincendo?
Sì, sì, mi convince. È chiaro che la partenza è stata quella che sappiamo tutti, la costruzione della squadra è ancora in corso, diciamo che oltre a Allegri mi convince, diciamo che mi preoccupa la serie di infortuni ripetuti a Dybala, mi pare sempre più o meno nella stessa zona, perché noi abbiamo molto bisogno di Dybala, come di altri giocatori che in questo momento sono infortunati. Quindi Allegri sta facendo una costruzione di una squadra che nell'ultimo periodo ha dato dei risultati soddisfacenti in termini di risultato, ma evidentemente non ha ancora tutte le pedine necessarie per poter disporre la squadra.
Ecco, io vorrei proprio entrare nel merito di Paolo Dybala, dottor Cobolli, perché secondo lei la Juventus è stata un po' troppo precoce nel definire questo rinnovo contrattuale che è ormai imminente? Cioè, forse non si doveva aspettare un po' prima di dover poi fare un rinnovo così importante come quello che la Juventus è in procinto di fargli?
Ma insomma, io parto dal presupposto che Dybala è un giocatore essenziale per la Juventus. Mi sembra che non sia stato trattato molto bene nella precedente gestione Paratici, quando Paratici sostanzialmente lo voleva cedere per fare cassa di fatto. Dopodiché adesso con la gestione attuale, che è una gestione che deve stare molto attenta anche a quelli che sono i costi, perché la Juventus ha registrato una perdita particolarmente rilevante, mi sembra che ci sia un obiettivo di dare a Dybala un contratto che insieme ai bonus sia relativamente soddisfacente per lui, tenendo conto dei tempi che sono cambiati. Però mi auguro che Dybala sia in condizioni fisiche positive, mentre l'anno scorso ha avuto dei problemi. Poi poi ha avuto dei problemi col Covid, poi mi pare che si sia allenato molto durante l'estate per arrivare pronto con il campionato di quest'anno, ha fatto una o due partite e poi si è infortunato di nuovo. Quindi l'importante è che si trovi un sistema di allenamento e di cure a Dybala che gli permetta di giocare in maniera consistente nelle partite, perché se no la cosa è complicata.
Certo, le chiedo ancora se la Juventus può fare realisticamente un cammino importante in Champions League e se per lo scudetto è tra le favorite.
Allora, io non ho sentito bene, ma mi pare che lei abbia parlato di scudetto.
Sì, e anche di Champions League. Di Champions League, allora, se realisticamente può fare un buon cammino.
Io non posso che credere che la Juventus arrivi allo scudetto. E, diciamo che ieri ho guardato con molto interesse la partita dell'Inter. Non solo perché l'Inter è il prossimo avversario della Juventus, ma perché, e lo dico senza vergogna, ho fatto il tifo per l'Inter. Cioè, a me serve come tifoso che l'Inter vada avanti anche nella Champions. Bisogna cioè che anche le altre squadre abbiano una fatica fisica come dovrebbe averla la Juventus. Poi è chiaro che la partita che ci sarà domenica con l'Inter è una partita estremamente importante, perché l'Inter ha dimostrato di essere una squadra ben formata e ben gestita. Però Allegri ha già dimostrato in passato di essere capace di fare dei recuperi importanti. Certamente ho parlato di tutti, ma non ho tenuto conto di quello che al momento è il fenomeno più importante, che è il Napoli, dove bisogna dire che i tecnici e il presidente sono in grado di fare sempre delle buone campagne acquisti.
Certo, e staremo a vedere come andrà a finire. Grazie al dottor Giovanni Cobolli Gigli.
Molti saluti a voi, arrivederci.
E ringraziamo Giovanni Cobolli Gigli, che è riuscito nell'impresa, caro Francesco, di fare il tifo per l'Inter contro lo Sheriff ieri. Diciamo che io non ce l'ho fatta, insomma non credo che ce la farò mai a tifare l'Inter in qualsiasi partita. In ogni caso, Giovanni Cobolli Gigli, due punti, aperte virgolette, ieri ho fatto il tifo per l'Inter in Champions League, da buon italiano e sportivo qual è. Allora leggiamo Luca: anche la finta morale sul razzismo viene strumentalizzata, perché se gli ululati venivano dai tifosi della Juve contro un giocatore della Roma, adesso avremmo squalifiche e polemiche a fiumi. No, io non credo che sia una questione da strumentalizzare, credo che ci sia troppo omertà per quanto concerne il tema razzismo, e mi auguro vivamente che chi di dovere intervenga senza alcun timore. Dario da Palermo fa la battuta: Chiesa non ha già riposato contro la Roma? Io Chiesa me lo terrei al 1000 per 1000 contro l'Inter. Stasera secondo me possiamo far bene anche senza Federico Chiesa. Ma il cervo portoghese ha chiuso bottega? Beh, per me se è andata a parare su Cristiano Ronaldo, la sapete la mia, mi sono beccato insulti per un anno intero. Secondo me è un giocatore che in bianconero è stato estremamente sopravvalutato, un giocatore che in bianconero si è trovato troppo in una comfort zone in cui è stato posto, un giocatore che ha segnato gol sicuramente consistenti, perché poi i gol che ha fatto Cristiano Ronaldo in 3 anni molto probabilmente nella storia del calcio non lo riuscirà più a fare nessuno in 3 anni, specialmente con una maglia pesante come quella della Juventus, ma che sono stati gol puramente personali. Alla fine, con Cristiano Ronaldo in squadra la Juventus, cioè, lo ha soltanto accompagnato a ipotecare altri suoi record anche con la nazionale. Attenzione, perché Ronaldo ha battuto il record dei gol con la nazionale grazie alla Juventus, cioè con la Juventus lui ha raggiunto questo traguardo qui, ok? Quindi la Juventus ha accompagnato Ronaldo in questo cammino verso i suoi record personali, ma da un punto di vista poi dei risultati di squadra non è che Ronaldo abbia portato qualcosa in più rispetto ai tempi in cui avevamo Matri, Vucinic, Pepe e Quagliarella, tutti quanti giocatori straordinari che porto dentro il mio cuore. Per cui questo va detto, io l'ho sempre pensato e l'ho sempre sostenuto su Ronaldo, e mi sono sempre beccato critiche per aver detto queste cose. Quindi per me Ronaldo non ha aggiunto alcunché alla storia della Juventus, si è soltanto, ripeto, consolidato da un punto di vista personale, da un punto di vista dei record individuali, ma non ci ha portato alla Champions, per esempio, come si diceva nel 2008, tanto per intenderci. Prima di ascoltarci il notiziario vorrei ascoltare un bel vocalino, prego Francesco.
Giusto, da Parigi, ciao Luca.
Ciao.
La formazione per stasera io metterei Bernardeschi, Morata e Kulusevski e farei rifiatare Chiesa, e poi potrebbe entrare nel secondo tempo, una partita sperando che l'abbiamo già nel cassetto per fare un po' di gambe, un po' di allenamento, e che domenica contro i Preschitti Piagnoni dobbiamo avere la formazione più completa possibile, in forma possibile per strapazzarli.
E questo è il mitico Salvatore da Parigi. Ti abbraccio, amico mio, continuate a scatenarvi. 340 54 25 324, viene anche da sorridere per i messaggi che inviate. Però comunque, amici miei, come si dice, vi invito a dirmi il vostro 11 anti-Zente, il vostro attacco anti-Zenit. Notiziario.
Up and down. Up and down.
Siete tantissimi, amici miei, il vostro 11 anti-Zenit, specialmente l'attacco, perché ripeto, per chi si fosse sintonizzato adesso, probabile attacco caratterizzato da Chiesa a destra, Morata centravanti e sulla sinistra Federico Bernardeschi, Juventus che potrebbe giocare col 4-3-3. Ditemi che cosa ne pensate, 340 54 25 324, soprattutto note audio. E poi la confessione, dovete confessarmi che cosa avete provato quando avete saputo che De Ligt giocherà titolare. Io voglio sapere quante U ha avuto il vostro fiu. Ve lo ricordate il fiu allegriano post Olympiacos? Non nascondiamoci, secondo me tanti di voi ieri, no, dopo aver sentito le paroline d'Allegri, non dico che hanno stappato lo champagne, ma un po' più di tranquillità, magari una bottiglia di Coca-Cola se la sono anche scolata al goccio. Sentiamo un bel vocale, che siete tantissimi.
Ciao Luca, Emiliano da Roma.
Ciao.
Questa sera confermerei De Schillo al posto di Danilo. In due centrali metterei Bonucci con De Ligt, sinistra Alessandro, centrocampo con McKennie, Locatelli, Bentancur, Bernardeschi, e in attacco metterei Kulusevski, Kin. Quindi terrei a riposo sia Chiesa che Quadrado, così sono pronti per domenica. L'abbraccio, forza Juve.
La sentite, domenica, vi ho beccati, la sentite, che la scorsa settimana, ma no, ma pensiamo soltanto alla Roma. Vedete com'è l'avvicinamento all'Inter, siamo solo mercoledì, c'è una partita di Champions stasera, ma la sentite, vi ho beccati. Anche io, per me la partita, quella di domenica sera, vincere lì a San Siro non avrebbe prezzo. Leggiamo Demetrio da Nichelino, perché mi propone un bell' 11 titolare. Perin, perché mettete, cioè Szczęsny, neanche quando para a rigore vi convince. Non c'è nada da far, non vi convince, mettete Perin in porta, vabbè. Danilo, Bonucci, Rugani, De Sciglio, attenzione appunto amico mio Demetrio, perché giocherà Matthijs De Ligt insieme a Bonucci, McKennie, Ramsey, Locatelli, Bernardeschi, Ken, Kulusevski, formazione rivoluzionata per salvaguardare domenica un altro. L'ho beccato, Demetrio, t'ho beccato, che la senti anche tu domenica. Poi, dunque, che Cobolligigli sia stato, vabbè, comunque questo è Severino che critica Cobolligigli, una mannaia nel processo Calciopoli, come ha sostenuto Big Luciano, non avevo dubbi. Ora sentirlo anche tifoso dell'Inter, la ciliegina sulla torta. Ma calma, Cobolligigli per completezza ha dichiarato nel corso di questo spazio radiofonico che ieri sera, nell'ambito di una partita di Champions europea Inter-Sheriff, abbia tifato Inter. Io non ce l'avrei fatta, lui è molto più sportivo di me, non a caso è stato presidente della Juventus, non a caso è stato un dirigente, ed è tuttora un dirigente d'azienda, un dirigente calcistico di un certo blasone. Io personalmente, da tifoso della Juventus, non ce la faccio a tifare per quei colori, ma è una cosa mia personale, è una roba proprio che mi caratterizza, amici miei, non ce la faccio. Non so voi, comunque. Sì, l'ha detto Cobolligi, ieri sera ha tifato Inter contro lo Sheriff. Poi Marco da Cesenatico fa una bella battuta, dice: Luca, Cobolli ha ragione a preferire che l'Inter continui ad essere impegnata, ma io mi auguro che sia in Europa League, comunque proprio contro natura riuscire a tifare per loro. Non ce la faccio a tifare per loro perché loro hanno un nostro scudetto e questo secondo me è molto grave, e loro no, passano per gli onesti del calcio quando alla fine le intercettazioni di quel processo lì dicono di fatto tutt'altro. Ma non entriamo nel merito di questo, amici miei, perché poi all'Inter ci pensiamo domenica. Io voglio sapere stasera come giochereste. Io Morata l'ho messo down perché vorrei confermare Ken, invece le ultime di formazione ipotizzerebbero un attacco all'insegna di Morata titolare, Chiesa a destra e Bernardeschi a sinistra, e io voglio sapere da voi che cosa ne pensate. C'è un bel messaggio, perché poi c'era anche un ascoltatore che metteva Ramsey titolare, sentiamo un po' che dice. Dunque. Ciao, sono Luca. Ramsey e Arthur devono giocare per far vetrina in attesa che qualche sceicco collezionista di figurine ce li compri. Non sono d'accordo su Arthur, perché secondo me Allegri lo può rilanciare, amico mio. Su Ramsey l'ho detto che io lo cederei anche domani se ci fosse un acquirente. C'è Fred, il mitico Fred. Buongiorno, grande Luca. La mia formazione ideale con lo Zenit, Szczęsny. E se conosco bene Fred, il fatto che metta Szczęsny potrebbe implicare una nevicata incredibile sull'Arabia Saudita, in pratica, perché so che lui per Szczęsny non ha un occhio di riguardo particolare, diciamo. Szczęsny in porta, Danilo, De Ligt, Rugani, Alexandro, quindi tiene in panchina Leonardo Bonucci, poi Bernardeschi, Bentancur, Arthur, McKenny, Morata e Ken, quindi lui li schiera tutte e due. Anche io sarei estremamente curioso, in effetti, di vedere un'eventuale coppia Morata-Ken. Comunque staremo a vedere, le ultimissime porterebbero al tridente e io sarei contentissimo della riconferma di Federico Bernardeschi, perché per me al momento è un'arma in più della Juventus. Non è che i giocatori li dobbiamo sempre svilire in maniera prioristica. Al momento Bernardeschi rappresenta un punto di forza per la Juventus e secondo me va valorizzato dal primo minuto, considerato anche che Kulusevski è un ottimo cambio in corsa. C'è un bel vocale, grazie all'ausilio del grande Francesco, lo andiamo ad ascoltare, prego.
Ciao a tutti, sono Andrea Roma. Io volevo fare una domanda.
Dimmi.
Cioè, ieri, vedendo anche il Manchester City, a un certo punto ha messo in campo Palmer, che è un giocatore del 2002, così come la Spagna ha fatto con Gavi, così come molte società fanno con dei giocatori promettenti, vedi Foden, vedi anche lo stesso Haaland. Ecco, io mi chiedo perché la Juventus non può fare lo stesso discorso e non l'ha fatto, magari anche con Caio Jorge, magari non l'ha fatto neanche con Fagioli, potrebbe farlo con Miretti, Sulè. Perché andare anche un minimo minutaggio, ma comunque farli giocare nella Juventus, farli respirare l'aria da prima squadra, farli capire cosa vuol dire stare nella prima squadra. Per me bisognerebbe dare fiducia al giovane.
Anche secondo me, amico mio, con me sfondi una porta aperta, però ho imparato a collocarmi nel mezzo su questo tema della serie. Dipende da che cosa vogliamo. Se vogliamo un progetto, no, caratterizzato da una o più annate di transizione, io onestamente sposo appieno questa teoria, dico evviva, evviva, evviva. E io sarei favorevolissimo, perché a me onestamente di vincere subito non interessa nulla, ma lo dico da luglio, questo. Se invece si affretta di vincere scudetti e coppe, purtroppo questo progetto va conciliato con la realtà dei fatti, ossia che i giovani sono più esposti all'errore e quindi conseguentemente in un campionato molto tattico come quello italiano ti prendi un rischio, questo sì. Però come sfondi una porta aperta, cioè io sono per i giovani, io sono per i giovani di grande qualità e tu hai citato nomi indubbiamente importanti. Su Caio Jorge, tra le altre cose, io volevo dirvi che ho accolto proprio male il fatto che sia stato escluso dalla lista Champions, malissimo. Secondo me è molto grave che Caio Jorge non sia in lista Champions e che Ramsey invece ci sia, però è stata una valutazione che ha fatto Massimiliano Allegri sulla base probabilmente anche dell'ambientamento di questo giocatore, che forse deve imparare ancora qualche meccanismo del calcio italiano, non lo so. Però se lo chiedi a me, io ti dico con grande chiarezza e con grande schiettezza che Caio Jorge l'avrei inserito nella lista Champions, questo assolutissimamente sì. Vorrei aggiungere anche un'altra cosa, no? Perché ve l'ho detto ieri, so per certo che la Juventus farà un centrocampista nella sessione invernale. Badate bene a quello che vi sto per chiedere. Se arrivasse un centrocampista, se la Juventus dovesse cercare un centrocampista, voi prendereste più un prospetto alla Tuameni oppure su Witzel andreste a parare? Perché ve lo chiedo? Perché Tuameni, e so che qui vi arrabbierete, non la penserete come me, perché Tuameni è un giocatore estremamente interessante, è giovane, ha grandissime prospettive. Io dico evviva, 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 finalmente si parla, finalmente di giocatori giovani accostati alla Juventus, però occhio, occhio amici miei, perché? Perché Tuameni potrebbe avere difficoltà d'ambientamento in un campionato come quello italiano e nell'ambito di una Serie A in cui la Juventus è chiamata a rincorrere, a consolidare una certa posizione in classifica, una Juventus a cui si chiede tutto e subito. Io non so se Tuameni pronti via, pam, si ambienterebbe subito nella Juventus. Quindi io vi arrivo a dire che tra un Tuameni e un Witzel andrei più verso il prospetto di un giocatore esperto, andrei più verso Witzel, se è vero che si è già promesso alla Juventus e se costa poco, perché alla fine gli affari sono affari e a gennaio bisogna essere pratici, cogliere opportunità, non bisogna andare a spendere chissà che, anche perché per Tuameni, amici miei, il Monaco chiede 40 milioni di euro, praticamente 40-45 milioni, per cui se ne posso spendere circa 38 in meno per prendere, tra virgolette, lo usato sicuro, che è rappresentato da Witzel, io onestamente un pensierino ce lo farei. Ditemi però che cosa ne pensate. 340 54 25 324, state mandando tantissimi vocali, anche per quanto concerne l'11 di stasera, ragazzi. Anche per quanto riguarda l'attacco di stasera, perché secondo me è molto, ma molto importante entrare in campo con un attacco volto anche a salvaguardare la partita contro l'Inter, perché è importantissimo contro l'Inter far bene, ragazzi. Cioè, io credo che con l'Inter si debba vincere a prescindere, e credo che se stasera ci può essere l'occasione, io non è che voglio farne una questione di calcolo perché non mi piace andare a calcolare quella partita mi impegna e quella no, se però ci fosse la condizione di poter, tra virgolette, salvaguardare qualche giocatore, io non è che mi tirerei indietro. Per esempio Federico Chiesa, io stasera Chiesa a San Pietroburgo non lo metterei, però vedremo che cosa deciderà Allegri, anche perché le ultime di formazione, attenzione, badate bene a quello che vi sto per dire, le ultime di formazione porterebbero a un cambio di modulo, porterebbero addirittura a un 4-3-3, quindi questo è un tema da tenere in grande considerazione, ossia Morata, Chiesa a destra e Bernardeschi a sinistra, questo tridente. Ditemi se vi convince e se la pensate come me, se Chiesa magari stasera forse meglio a riposo in vista dell'Inter. Allora, Luca da Roma, a gennaio subito Aouar, che è un mio vecchio pallino, lo sapete molto bene, io non capisco perché non l'abbiamo preso nel 2020, quando c'era la possibilità concreta, però vabbè, in ogni caso, c'era anche un ottimo rapporto con il Lione, in virtù del fatto che gli avevamo dato De Sciglio, si era aperto un canale importante, non lo so, non l'ho capito Paratici in quella circostanza. Se abbiamo dei vocali, il nostro Francesco Calabro in regia si sta prodigando per potervi gestire tutti quanti, se abbiamo un bel vocalino, io caro Francesco me lo ascolterei.
È stato un pochettino. Ciao Luca, sono Marco da Chivas. Ciao. Io giocherei con Szczęsny, De Sciglio, De Ligt, Rugani, Alessandro. A centrocampo giocherei con Locatelli, 60 minuti per Arthur e McKennie, e in attacco Bernardeschi, Kulusevski, Morata. Preparazione per l'Inter.
E quindi sei d'accordo con me, cioè con il fatto che Chiesa ce lo teniamo a riposo in vista dell'Inter. Io metterei Quadrado però con Kulusevski a partita in corso, secondo me è più incisivo a partita in corso Kulusevski. Però anche sul discorso Tuameni Witzel, che cosa ne pensate? Visto che io spesso vengo criticato perché mi dite, ah ma tu sei sempre bastian contrario, dici sempre le cose che sono al contrario di quello che preferiscono tutti, io vi ho fatto, ve l'ho argomentata, secondo me a gennaio Spegniamo poco. Se c'è la possibilità di prendere un centrocampista discreto, fisico, tecnico, d'esperienza internazionale come Witzel, io un pensierino ce lo farei, per 1,5-2 milioni. Senza andarmi a barcamenare, a spendere 40 milioni e passa. Quello lo possiamo fare in estate. Logico che poi il centrocampo va rinforzato. Però se dobbiamo rinforzare il centrocampo in estate, io onestamente un pensierino, un profilo alla Witzel. Amici miei, ce lo farei, Ciao Luca, la mia formazione per questa sera, grandissimi, Mkhitaryan tra i pali e Di Marco come terzino se si è rialzato, per il resto forza Juve. Mkhitaryan tra i pali è molto bravo, molto bravo, l'abbiamo visto proprio con le mani contro la Roma, addirittura fare assist, portieri che fanno assist, Mkhitaryan con le mani, ma è straordinario, e pensate che in questo disgraziato paese, ovviamente scherzo, sono un po' esagerato nel dire disgraziato, però in questo paese c'è anche chi sostiene che Mkhitaryan abbia fatto un tocco di mani involontario in occasione dell'assist per il gol di Abraham. Ma questo è straordinario, nelle ultime ore abbiamo sentito di tutto, ma di questo appunto si parlerà in eterno, e abbiamo anche visto Errati che, insomma, forse aveva dimenticato il cartellino rosso a casa, non l'aveva portato, quindi ha detto boh, nel dubbio non lo estreggo, e quindi tutti quanti i giocatori, no, che hanno fatto la rissa da saloon saranno tutti titolari contro di noi. Aveva dimenticato il rosso a casa, può capitare, tutti dimenticano tutto. Ma ancora questo Witzel, mi dice Dario, fra 3 mesi sono 33 anni, è un giocatore senza infamia né lode, a meno di 5 milioni annui non prende, ma come ce lo sbologniamo appena ce ne pentiremo. Io non sono d'accordo, è un giocatore ancora molto funzionale, secondo me nel campionato italiano farebbe molto ma molto bene, ma questo è un mio parere. Io non sto dicendo che Witzel rappresenti il futuro della Juventus e che la Juventus lo deve prendere. Ho detto, se nasce l'opportunità e se lo si può prendere per 1,5-2 milioni, pensiamoci, anziché inforcarne 40 a gennaio per prendere Tuameni. Ma tanto, amici miei, a gennaio la Juventus 40 milioni non li inforca, perché a gennaio la Juventus non spende così tanti soldi. Sentiamo un bel vocalino, Francesco.
Buongiorno Luca, questa sera si deve vincere.
Grande.
E basta.
Grande.
Qualsiasi formazione ci sia in campo, quindi dobbiamo portare a casa i tre punti, perché in Champions sono importantissimi, quindi poi pensiamo all'Inter dopo, da domani. Ti passo pure a Riccardo, mio nipote, che dice se la Juve vince o no. Vince la Juve stasera?
Sì o no?
Vince la Juve? Ciao, digli, ciao forza Juve, ciao. Ciao forza Juve, da Fred, ciao.
E sta crescendo bene il tuo Riccardino, Fred, mi raccomando, sempre Juventino fai occhio, che ci sono tanti interisti nelle scuole, ci sono tante famiglie interiste, quindi fai attenzione, crescilo bene all'insegna della Juventinità. Un abbraccio a te. E c'è Fred che dice: importantissima la partita di stasera, pensiamo poi domani all'Inter. Io vi dico la verità, non vi posso mentire, penso all'Inter da quant'è che siamo oggi, al 20 d'ottobre, io ci penso dal 12 d'ottobre circa, cioè è una partita fondamentale e ci voglio arrivare al 100% contro l'Inter. Non mi posso nascondere, per me contro l'Inter è la partita. E quando la scorsa settimana mi dicevate: ma stai zitto Cavallero, non capisci niente, la partita è quella contro la Roma, siamo tutti concentrati lì, io vi dicevo: sì, la sento la rivalità con la Roma, sì, è una partita che voglio vincere. Però io sentivo di più la rivalità con Mourinho, che peraltro ha fatto quel 3, chissà appunto se si rifaceva quel triplete, che adesso cos'è, siamo nel 2021, sono passati 758.000 anni e ancora che parlano di questo triplete e non degli anni successivi di totale magra, salvo lo scudettino dell'anno scorso, che hanno festeggiato, forse stanno festeggiando ancora adesso in Piazza Duomo, l'hanno festeggiato 100 volte all'unisono tutti quanti: dobbiamo fare i complimenti all'Inter perché hanno vinto lo scudetto. Io in 10 anni non ho mai sentito l'appello di nessuno volto a complimentarsi con noi. Questo è proprio stratosferico, questo è proprio straordinario, questo fa parte della straordinarietà e della, diciamo, come dire, diciamo natura nel fare battute, della comicità, ecco, anche di chi sostiene che Mkhitaryan abbia fatto un assist regolare ad Abraham. È così, ci dobbiamo anche abituare a questo, amici miei. Sentiamo un bel vocale, Francesco.
Ciao, buongiorno, Fabio da Perugia.
Ciao, grande.
Ascolta, ma
dimmi,
Van de Beek.
Sì.
Con, visto che loro ancora ci devono pagare per 5 anni Ronaldo, e prenderlo in prestito per il primo anno, che dici? Perché secondo me Van de Beek sarebbe un buon centrocampista per la Juve attualmente, perché il centrocampista col centrocampo a 3 fa conto Van de Beek, Locatelli e Arthur, secondo me non sarebbe niente male, anche se adesso attualmente Bentancur sta giocando benissimo. Ciao, buona giornata da Perugia. Ciao.
Beh, amico mio, se mi chiedi che cosa ne penso di Van de Beek, ovviamente non ti posso dire che penso male, cioè è un grandissimo giocatore, io l'avrei preso, figurati, 3 anni fa, se ci fosse stata l'opportunità, nel 2019, nel 2020, stiamo parlando di un giocatore importantissimo, però non mi risultano contatti concreti, cioè non mi è arrivato nessuno spiffero sulla Juventus relativa a un interesse per quanto concerne Van de Beek, cioè non mi è arrivato, logico è che è un buonissimo giocatore. Altresì, per quanto concerne Witzel, mi sono arrivate conferme importanti, cioè non dico che sia nella cima delle liste di priorità, però è un profilo che la Juventus ha sondato concretamente soprattutto quest'estate. La Juventus infatti ha provato quest'estate a cedere McKenny per poterlo appunto, per poter prendere anche Witzel come eventuale sostituto, con Witzel che era d'accordo. Quanti siete? Continuate a scatenarvi, amici miei. 340 54 25 324, voglio sapere che cosa ne pensate di questa ipotesi di tridente offensivo, un tridente all'insegna di Morata centravanti, Chiesa sulla destra e Bernardeschi a sinistra, che secondo le ultimissime che abbiamo raccolto dovrebbe essere il tridente probabile. Scatenatevi, perché voglio sapere la vostra nel merito. Gianni che dice: oggi dobbiamo vincere per chiudere il discorso qualificazione, oggi è fondamentale, poi viene l'Inter. Caro Gianni, lo so, però ragazzi, è Inter-Juventus, non ci posso fare niente, non ci riesco, aiutatemi voi, io ci penso all'Inter. Stasera io penso ovviamente a vincere, perché lo Zenit lo voglio battere, non sarà semplice, però al contempo penso anche a fare attenzione in vista dell'Inter, ecco, mettiamola così. Poi Laura: buongiorno Luca, sei come Allegri, usato sicuro, poi parli di giovani, boh, Ma io, Laura, mi colloco a metà strada, te l'ho detto. Nel senso che a me piace una Juve giovane, però se la società ha chiesto ad Allegri di vincere, e se soprattutto tutto quanto l'ambiente, i tifosi, pretendono ad Allegri che vinca nell'immediato, purtroppo è l'unica a puntare su giocatori più esperti. E io credo che comunque i giovani sì, vadano inseriti, ma in maniera ponderata. E il discorso che ha fatto Allegri sui giovani, secondo me, non fa una piega. Ha ragione che devono seguire un percorso particolare, a prescindere dal costo che li caratterizza. Però attenzione, non sono d'accordo con Allegri quando ritiene un 97, un 98 un giovane. Ragazzi, stiamo parlando di giocatori di 23-24 anni. Cioè, su Kulusevski lo posso, tra virgolette, ancora tollerare perché è 21enne. Però su Bentancur non possiamo più parlare di un giovane, per esempio. Per quanto riguarda Locatelli non possiamo più parlare di un giovane. Per quanto riguarda McKennie non possiamo più parlare di un giovane. Cioè, non voglio continuare con questo discorso, però va detto anche questo. In ogni caso, secondo me sì, ha ragione Allegri per quanto riguarda il discorso giovani. Continuate a scatenarvi perché io voglio sentire la vostra. Che cosa ne pensate di questo tridente? Il tridente anti-Zenit, Morata, Chiesa e Bernardeschi. E poi dai, la titolarità di De Ligt. Cioè, ieri quanto siete stati bene dopo aver saputo che De Ligt stava bene e che avrebbe giocato dal primo minuto contro lo Zenit. Voglio saperlo. Sentiamo un bel vocale, Francesco.
Ciao Luca, sono lo zio Daff. Buongiorno a tutti i nostri sostenitori. Ciao. Allora, la partita da vincere è quella di stasera. Poi domenica ci pensiamo, perché comunque pensare già adesso all'Inda, come si dice, farsi del male da solo, perché è un brutto pensiero. Su G lo zio non si esprime perché va bene, non è una novità. Ritengo che stasera la partita sia di Bernardeschi.
Secondo voi infatti che partita farà Bernardeschi? Perché secondo me, se anche stasera dovesse far bene, io non voglio più sentire commenti ironici su questo giocatore. Perché se anche stasera dovesse far bene, significa che Bernardeschi sul pezzo c'è e che ha solo bisogno di continuità. Perché è vero, Bernardeschi ha i suoi limiti, ha sbagliato tante partite con la Juventus, però è anche vero che non ha mai giocato con continuità. Quindi, se Bernardeschi, amici miei, stasera facesse bene, io voglio che qualcuno gli chieda scusa, così come secondo me molti sono ingenerosi nei confronti di Szczęsny, che ci ha fatto praticamente vincere contro la Roma perché ha parato un rigore importantissimo. Poi lo ha parato e sembra che il problema sia proprio che l'abbia parato, perché se Veretout avesse segnato, tutto quanto questo patema non sarebbe venuto fuori. Però anche scusa Szczęsny, perché Szczęsny ci ha fatto recuperare punti contro lo Spezia, contro il Milan, è stato decisivo secondo me anche col Toro su quel tiro di Mandragora, ha fatto benissimo contro la Roma. Cioè, dobbiamo anche dire le cose come stanno, perché altrimenti se ne facciamo una questione di simpatia e antipatia non ne usciamo più. Michele da San Maurizio: oggi è fondamentale vincere per chiudere al primo posto, la seconda squadra di Milano può aspettare. Io un po' all'Inter ci penso, vi dico la verità, non voglio mentirvi, cioè con voi non ho segreti e ve lo devo dire, io un po' all'Inter ci sto iniziando anche a pensare. Cioè, tipo stasera ve l'ho detto, io Chiesa lo preserverei in vista dell'Inter, visto che con la Roma non è stato proprio smagliante da un punto di vista delle sue caratteristiche principali, però Vedremo. Anche se stasera la partita si dovesse mettere bene per il verso giusto, magari possiamo iniziare, tra virgolette, a sostituire qualche giocatore in vista dell'Inter. E badate bene, stasera non bisogna vincere di Horto Muso. A parte che la vittoria contro la Roma è tutto fuorché di Horto Muso, perché nel secondo tempo a me la Juventus è piaciuta tantissimo. Però in Europa basta vincere eventualmente di Horto Muso. Io con lo Zenit vorrei vincere con 2-3 gol di scarto, possibilmente vedendo un gioco molto interessante. 3-4-0, 54-25, 3-4, ultimi minuti di questa disgraziata trasmissione. Voi siete i conduttori, vi dovete scatenare. Sentiamo un bel vocale, Francesco.
Ciao Luca, buongiorno.
Ciao.
Sicuramente la partita contro l'Inter, metti la cintura, ha tutto altro fascino.
Sì.
Ovviamente servirebbe una vittoria stasera per chiudere il discorso qualificazione e magari concentrarci un po' di più nel campionato, magari. Poi secondo me più si vince meglio è, cioè nel senso la squadra ha delle motivazioni in più.
Vero, sono d'accordissimo, ma il fatto non è che io stasera voglio scendere in campo, ma sì, andiamo a perdere in Russia, non sto dicendo questo, sto dicendo che rispetto allo Zenit io l'Inter lo temo di più, lo sapete, sono poco politicamente corretto, temo di più l'Inter dello Zenit, questo lo devo dire, lo penso e quindi lo dico, però stasera certamente bisogna vincere, sperando appunto anche di poter commentare più di un gol di scarto, io questo lo spero vivamente, però se ci mettiamo in una ok, giusto temere l'avversario. Perché un avversario va sempre temuto e noi in Europa ci abbiamo anche messo del nostro, molte volte uscendo deliberatamente come l'anno dei record, perché c'è un allenatore che in casa Juventus è molto rimpianto da qualche tifoso che per i suoi record personali era uscito proprio deliberatamente dalla Champions e dall'Europa League, quindi in Europa ci abbiamo messo del nostro a perdere, a fare brutte figure contro avversari di blasone molto ridotto, però non possiamo dire che lo Zenit sia più forte della Juventus, poi magari ci battono e voi domani mattina dalle 9 alle 10 sarete qui a sfottermi, a aspettarmi al varco, però sulla carta almeno possiamo dire che siamo i favoriti stasera, sì oppure no? Comunque Luca da Roma, Bernardeschi si sta impegnando di più perché vuole un ultimo anno di contratto faraonico per poi tornare nell'anonimato negli ultimi 3 anni, non lo so Luca, secondo me sì, c'è anche in ballo il discorso rinnovo, bisogna vedere se rinnoverò o meno, però insomma questo è un tema che considereremo con grande analisi più tard, diciamo alla fine della stagione potremo parlare. Amici miei, bando alle ciance perché il tempo a mia disposizione è terminato, ci vediamo dalle 15 alle 17 con l'amico di Roma che corre in questo momento in Villa Gordiani, chissà se corre oppure no, spieremo con il VAR se così è, perché purtroppo quel contachilometri secondo me non ci racconta la verità, quindi 15-17 fuori di Juve, adesso Camillo e Simone per Social Club, ciao!
Up and down. Up and down. Da lunedì al venerdì gli umori dei tifosi in up and down, chi sale e chi scende negli indici di gradimento della quotidianità bianconera.